Bene, il liceo diplomatico, come ha detto lei nell'introduzione, è il centro di formazione del Ministero degli Affari Esteri e ha una doppia valenza, sia come formazione, come scuola interna per il personale che è già in servizio al Ministero degli Affari Esteri, sia una proiezione verso l'esterno in quanto organizza e coordina e cofinanzia una serie di corsi di preparazione al concorso diplomatico, ma anche per le altre carriere internazionali, con una serie di istituti di formazione, centri internazionalistici e università in tutta Italia. Nel corrente anno accademico sono attivi ben 10 corsi di questo tipo, più ce n'è un altro in preparazione con un taglio leggermente diverso. Nel senso che mentre i 10 in corso sono corsi di preparazione alle carriere internazionali, l'11° che nascerà dal prossimo anno accademico con l'Università di Genova è per la formazione di operatori culturali internazionali. Cioè proprio per preparare dei profili di managers dell'attività culturale internazionale.
Bene, proprio per entrare allora nel dettaglio, che cosa si può consigliare ai nostri ascoltatori per diventare diplomatici? Quante vie e quali sono?
Dunque, la via è unica, c'è una strada stretta nel senso che è una carriera autonoma retta da un proprio ordinamento legislativo. Quindi non rientra nell'insieme della dirigenza del pubblico impiego, ma è una carriera autonoma, come può essere la magistratura, per fare un esempio. Si entra esclusivamente per concorso pubblico e si accede al grado iniziale della carriera.
Questo concorso pubblico che lei ha nominato ha un limite di età?
Attualmente c'è il limite fissato a 35 anni, con una deroga a quella che è la normativa generale nella pubblica amministrazione, quindi ci sta una limitazione al ribasso verso i 35 anni. C'è da dire che tutto il regolamento relativo alle modalità di svolgimento del concorso è in fase di revisione. C'è stato un decreto per il riordino della carriera diplomatica che non ha neanche un anno, è stato emanato nell'aprile del 2000. E fa una riserva di regolamento proprio per quanto riguarda il metodo di reclutamento della carriera. È stato attivato un gruppo di lavoro che ha concluso di recente la sua fase di studio e ha presentato un progetto che è attualmente allo studio del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché da parte delle organizzazioni sindacali, che innova sensibilmente rispetto a quello che era il vecchio concorso. Le innovazioni, se posso continuare su questo argomento, riguardano essenzialmente, da un lato, la revisione dei programmi, facendo salvo invece quello che è lo schema del concorso pubblico, perché si è convenuto che questo è il tipo di selezione che garantisce il massimo di trasparenza. L'innovazione dovrebbe essere, se approvato nella formula come è stato proposto, un test attitudinale che viene fatto preliminarmente agli esami, quindi si valuta non soltanto la competenza già posseduta, ma anche l'attitudine, la potenzialità del futuro diplomatico. E l'altra parte riguarderà le prove di esame non come sostituzione di prove rispetto a quelle esistenti, che resteranno le stesse, ma come aggiornamento dei programmi delle prove stesse. Questo per tener conto anche di quello che sta succedendo nel mondo universitario con la riforma attuata e con la rilettura di certi programmi. Mi viene in mente per esempio il programma di storia che è stato ampiamente dibattuto, ma anche per quanto riguarda il livello scolastico, non soltanto universitario, e quindi l'amministrazione tiene conto di queste nuove tendenze che stanno emergendo nella scuola, nell'università e di conseguenza nella pubblica amministrazione.
Quanto
Sì.
possiamo definire difficile la carriera diplomatica oggi alla luce dei concorsi universitari paralleli?
Dunque, la difficoltà è data dalla vastità dei programmi. Sono previste 5 prove scritte, che sono in diritto internazionale e comunitario, la prima, in economia politica e politica economica e in storia contemporanea. Ci sono poi 2 prove di lingue, attualmente è prevista obbligatoria la lingua inglese e una seconda lingua scelta tra il francese, il tedesco, lo spagnolo e il russo. Una delle proposte del gruppo di lavoro è di reintrodurre la lingua francese come seconda lingua obbligatoria, fermo restando poi la preferenza per la conoscenza di altre lingue, che naturalmente danno un punteggio addizionale a chi le propone come prove facoltative.
Molto bene, vediamo allora ai docenti, chi è che insegna durante questi corsi?
Oh, i corsi, come accennavo all'inizio, non sono gestiti direttamente dall'Istituto Diplomatico, ma sono gestiti da università, ovvero fondazioni o associazioni che fanno capo ad atenei italiani, oppure da centri di studi internazionalistici che svolgono sempre su indicazione con il coordinamento e, ricordavo anche prima, con il cofinanziamento dell'Istituto Diplomatico questi corsi di preparazione. Quindi ogni ateneo, ogni centro ha i suoi docenti che attiva di anno in anno nei suoi corsi. Ecco, c'è da dire una cosa a proposito, che nella commissione di concorso non possono essere selezionati come membri d'esame i docenti che hanno svolto attività in questi corsi di preparazione. Questo, ecco, anche a garanzia della trasparenza per evitare ogni possibile momento di contatto tra il preparatore e l'esaminatore.
Per garantire ancora più sicurezza
Beh,
e
sì,
insomma,
beh, le
trasparenza in
prove
tutti i
di esame
sensi.
sono anonime, quindi vengono corrette in anonimo e soltanto successivamente alla correzione dell'ultimo degli elaborati si fa l'accoppiamento, un attimo, correzione e valutazione espressa per ogni elaborato, si fa l'accoppiamento delle buste sigillate con i nomi con le prove già corrette.
Consigliere, che cosa avviene all'iter, tra parentesi, scolastico dei candidati nel momento in cui dovessero passare questo concorso?
Prendono servizio al Ministero ed esattamente presso l'Istituto Diplomatico per un corso di formazione iniziale proprio per completare quella che è la formazione accademica sicuramente posseduta ad elevato livello tra i vincitori di concorso, per integrarla appunto con quelle che sono le necessità di collegare le conoscenze teoriche all'attività pratica che sono chiamati a svolgere poi negli uffici, sia qui presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Quindi sono corsi che hanno una metodologia che solo raramente è svolta come lezione frontale. Si privilegia l'attività di seminari, laboratori, esercitazioni. Il proprio, possiamo chiamarlo il training on the job, lo studio di casi, l'elaborazione di modelli, la costruzione di testi e possiamo individuare tre filoni fondamentali in questo tipo di corso. Uno evidentemente storico-politico-diplomatico, quindi che riguarda proprio la professione del diplomatico. Un altro aspetto che viene curato è evidentemente quello economico-finanziario-commerciale. E il terzo filone che caratterizza questo corso iniziale, che ha la durata di 9 mesi, è quello di formazione manageriale. Intendo organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane, altre metodologie di relazione, che vuol dire comunicazione. Comunicazione per noi può dire organizzazione di riunioni, gestione di riunioni, significa negoziazione, significa parlare in pubblico. Significa comunicazione interpersonale, comunicazione assertiva, comunicazione interculturale. Curiamo poi molto anche la formazione della comunicazione scritta, questo sia come costruzione di testi che come stili redazionali, semplificazione del linguaggio, in particolare del linguaggio amministrativo. Questi corsi sulla comunicazione vengono svolti sia in italiano che in inglese, tenendo conto che poi la negoziazione e la comunicazione spesso e volentieri non avviene nella nostra lingua, nella nostra professione. Ecco, possono trovare delle informazioni sia di carattere generale che di dettaglio visitando il sito web del Ministero degli Affari Esteri che è www.esteri.it. Là, cliccando sulla pagina iniziale, sulla voce opportunità, poi ci sono concorsi e là si vede tutte le possibilità che vengono offerte. Il concorso diplomatico chiaramente è il principale, però ci sono una serie di altre possibilità in diversi rami dell'attività del Ministero. Citavo prima il ramo culturale, come quello economico-finanziario, come altre professionalità anche di livello non diplomatico.